dare purtroppo una brutta notizia, è che Shogun Rinpoche quest'anno non viene. Non viene. Purtroppo è impegnato in una traduzione di un corpus di opere tibetane antiche molto importante, l'ha portato il Dalai Lama, che come voi sapete va per gli 81, e perciò anche lui non è che davanti a sé un enorme tempo di vita, e cercheremo di trovare comunque un altro maestro che possa venire almeno per darci degli insegnamenti e che tenga vivo il legame che noi abbiamo con la scuola del buddismo tibetano. Claudio si impegnerà per cercare questa cosa, io stesso lo troverò e vedrò quello che si può fare. Adesso abbiamo riservato tanto, perché speravamo fino all'ultimo che il Shogun Rinpoche, che aveva promesso che sarebbe venuto in Italia a ottobre, invece all'ultimo momento ha chiamato per questa cosa. Adesso traduttori, lui è uno che è stato monaco per tanto tempo e che ha una conoscenza, perché il tibetano antico non è la stessa cosa del tibetano moderno, capito? È una lingua completamente diversa. Io che conosco, per dire, l'ideogramma del cinese antico, mi trovo con enorme difficoltà nell'ideogramma del cinese moderno, perché è proprio un'altra lingua. E così il tibetano un tempo era scritto in maniera abbastanza differente. Lui è uno dei pochi che conosce questo, insieme a un incredibile, a un europeo, un francese che si chiama Mathieu Ricard, che il quale conosce il tibetano antico, che è una lingua più difficile che si possano conoscere e che mi saranno precluse per questa, l'altra e l'altra lingua ancora, perché c'è un difetto in essa, in questo tibetano fondamentale. Il tibetano antico è stato copiato da Sambotta, il ministro inviato da Re Geser in Olanda, è stato copiato saccheggiando il Devanagari, cioè la lingua con la quale viene scritto il sanscrito. E allora è stato modificato il sanscrito in maniera da formare una lingua che potesse avere un senso, e questo comporta il fatto che chi disgraziatamente conosce il sanscrito si trova in difficoltà spaventosa, perché è una confusione incredibile, perché la lingua la grossa fu associata ad un nome, come accade, e concludo, col giapponese, in cui infatti io non capisco assolutamente nulla, perché i giapponesi copiarono dai cinesi gli ideogrammi, trasformandoli in maniera che solo pochi assomigliano. Per cui un ideogramma, che per dire per loro chiamato cavallo, in cinese non significa affatto cavallo, ed è un pasticcio. Uno dei pochi simboli che non sono riusciti a stravolgere è il simbolo della meditazione, che loro chiamano Zen, perché non capivano il cinese medievale, diciamo così, che appunto si chiamava Chan. E allora loro dicevano Chan Zen, e allora era chiamato così, come i cinesi che non capivano nulla del sanscrito. Quando Bodhidharma ha passato l'Himalaya, quelli hanno chiesto: cosa fai? Dhyana, che vuol dire Dhyana, la meditazione attraverso la luce, no? Ecco, Dhyana, attenzione. e noi siamo bene. Sergio, c'è un amico, c'è uno di pochi che conosce il tibetano antico, spero che anche la Vedana non abbia nessun tipo di... ci vuole proprio una mente... E così, proprio chi conosce l'inglese leggerà questa traduzione nella lingua di Shakespeare, però purtroppo non avrà la lingua c'è qui. Detto questo, possiamo...
Vuoi accendere il climatizzatore? Hai caldo? Hai caldo? Accendiamo un po'.
Se fosse... Adesso può...
Scusi maestro, scusi, ma questo delle lingue, questa evoluzione o involuzione, comunque è successa nei tempi come l'emotico e l'accanto che si sono modificati raggruppando, probabile anche dovrà intervenire anche il maestro.
Però purtroppo c'è il tibetano, una lingua difficile, molto difficile, perché adesso non voglio perdermi in discussioni, ma ci sono lingue che sono agglutinate, che sono, capito, agglomerate, sono grossi pasticci, capito? Non è così... Cioè, studiare per dire francese, che non è una lingua agglomerata, non è la stessa cosa che studiare il tedesco o il greco, che sono lingue invece che sono agglomerate, capito? Cioè, sono... Se io temo crasia, per dire, capito? Sto unendo il termine crasia, che vuol dire in qualche modo potere, capito? Con demos, che vuol dire popolo. E se dico bel anciano, per dire, dico visione del mondo allo stesso modo. Ma noi non siamo abituati così. Per cui, o tu, come hanno fatto a Ciarimpo, cioè mi insegni il tibetano, il suo maestro, l'eccellente tibetano, quando è bambino, e in questo caso entra nel circuito della memoria procedurale, impara quello come quando ci si lega le scarpe o ci si fa il video, si fa la barba. Superati i 4 anni, secondo alcuni anche 6, ma io penso 4 anni, si entra nel circuito della memoria esplicita, dove chi impara la lingua impara sempre attaccandosi all'ippocampo, con il risultato che si vede chiaramente con le lingua madre. Io ad esempio traduco l'inglese, lo leggo, cioè, ma se io lo parlassi, uno si accorge all'istante che non sono di lingua madre. Io conosco bambini di 3 anni, di 4 Sant'Elena, di Cagliari, di Pavillonis, che hanno genitori abbastanza benestanti da pagare 500 euro al mese, che alla Chatterbox, per dire, hanno imparato l'inglese e sembrano degli inglesi perfetti, no? Capito? E se permette di parlare c'è anche un vecchio come me, capito? Quando io l'ho visto questo bambino che passava avanti per la fila, io gli ho detto respect you, come si diceva al tempo che io ero giovane, no? Perché chi è la fila? È un tono molto aggressivo rispetto a lui, e lui dice line up. Che vuoi fare? E non la fa. Cioè, sembra una sciocchezza, ma è un mondo di trasformazione linguistica totale. E così è quello, capito? Nel tibetano tutte le parole sono fatte per lingua della religione, e Sambotta ha trasformato il sanscrito per servirsi della lingua della religione, perciò è un pasticcio. Scritto è un autentico inferno, però Ciarimpo ce lo sa, a causa di questo beneficio per lui e per gli altri senzienti che leggeranno le opere che ritornerà, noi non abbiamo invece il beneficio, a causa di karma, di averlo qui come nostro esempio. Rivediamo con questa modestissima meditazione.